Bentornati a tutti, questo è 108, io sono Andrea Ghezzi in compagnia del trio di disperati che è sempre qui a raccontarvi di baseball. Ovviamente sto parlando di Alex Cavatton.
È sempre più disperati,
ormai trio di disperati e trio di disperati. Ovviamente l'avete sentito, Alex Cavatton, Pier Mandoi e Matteo Perfetti. Ciao, ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Vabbè, ciao, no, avete tutti. Così, secchi, niente. Di solito avete sempre qualcosa da dire. Stasera non avete un cazzo da dire. Vabbè, bravo. Perché Cavatton vuole provare a fare il record di puntata e stare nei 40 minuti, ma non ce la faremo mai. Va bene, intanto che finisce la sigla, così poi metto la musichetta di sottofondo che rompe un po' meno le balle. Eccoci qua.
Abbiamo anche lasciato scorrere la sigla.
Sì, no, infatti, neanche
velocissimi.
Allora, quindi cazzaggio io. Intanto volevo ringraziare tutti quelli che ci ascoltano. Siete veramente tanti, nonostante non ci sia baseball giocato. Il riscontro, appunto, su quello che sono gli ascolti di 108 è molto positivo. Lo è per 108, lo è per 108 NPB e lo è in generale per i podcast di The Cutting Edge. Quindi ringraziamo tutti. Tra l'altro abbiamo scoperto in queste settimane che ci ascoltano anche al di là dell'oceano. Tanto è vero che ogni volta che parliamo di un argomento, poi regolarmente dopo la puntata troviamo tweet della Major League piuttosto che degli insight appunto del baseball americano, che parlano dei giocatori o degli argomenti che abbiamo trattato noi. Quindi i casi sono due: o siamo molto bravi a scegliere argomenti o loro veramente ascoltano 108. In ogni caso, voi non lo sapete, ma questa voce è arrivata anche ai piani alti della Lega. È arrivata ai piani alti della Lega e quindi Manfred ci ha scritto, perché a Manfred è stato detto, siccome lui è un diversamente intelligente, che noi parliamo sempre di lui nel nostro podcast, no? Allora ho detto, ah bene, allora voglio chiedere un'opinione a questi ragazzi di 108 relativamente alla proposta che è stata fatta da parte dei proprietari per iniziare la stagione. Faccio un mini sunto io, dai, ho detto la cazzata, potete abbozzare un sorriso, cioè una roba così. Lo so che l'ho detto in tono molto serio, però vai.
Io pensavo che ci avessi parlato davvero con Manfred.
Sì,
no, guarda che ci parla con Manfred, non te lo dice ma ci parla.
Ah cazzo.
Allora, la proposta
per non dividere i soldi con noi, chiaramente.
Chiaramente, io qua sono l'unico che guadagna con la radio. Non lavoro, il mio lavoro è la radio. E quindi, ragazzi, qualcuno lo stipendio me lo deve pagare. E Manfred, ripeto, siccome non ha capito che noi lo prendiamo per il culo, gli hanno detto che ne parliamo. E lui ha detto, vabbè, ok, questo è l'assegno, passami l'Iban. Vabbè, dai, andiamo avanti. La proposta che è arrivata da parte dei proprietari e che verrà sottoposta ai giocatori per iniziare la stagione. Non sappiamo ovviamente molto di questa proposta. Poi su questo punto, questa cosa tenetela lì che ho detto perché è importante. Comunque, cosa sappiamo? Stagione di 82 partite, 14 squadre ai playoff, quindi 7 per conference. Non è dato sapere come saranno le division, o almeno io non l'ho capito se sono le 3 macro division di cui abbiamo parlato settimana scorsa, se sono invece le solite division a cui siamo abituati. Questo non mi è molto chiaro.
Si parla sempre del fuso orario, di non tenere fuso orario tra
le... bravissimo. Comunque tante partite, ma vabbè, insomma, il modello è un po' quello che vi abbiamo raccontato settimana scorsa. L'unica cosa che mi sfugge è se faranno le 3 macro division o hanno pensato a un'organizzazione diversa, ma comunque è marginale, diciamo questa cosa. Si giocherebbe nei ballpark delle squadre, quindi come vi abbiamo raccontato settimana nella scorsa puntata, appunto, ogni squadra giocherebbe nel proprio stadio, ovviamente senza pubblico, e niente. E sostanzialmente si inizierebbe i primi giorni di luglio, qualcuno dice il primo luglio, qualcuno dice il 4 per una questione, insomma, data simbolica per gli Stati Uniti, cambierebbe veramente pochissimo. Il training camp dovrebbe iniziare la prima settimana, la metà giugno, prima settimana di giugno, metà giugno, appunto per dare il tempo alle squadre. Ah, altra cosa importante, i roster. Sostanzialmente coinvolgerebbero una cinquantina di giocatori, 30 più 20 sempre a disposizione o qualcosa del genere. Poi questa ve la spiega magari meglio Pierre. Comunque il concetto è che quello che avevamo, per una volta abbiamo detto una cosa vera, quello che avevamo detto settimana scorsa, ovvero che prima o poi si sarebbe dovuti arrivare a un dunque e quindi sarebbe stata fatta una proposta formale, ecco, io avevo detto fine maggio, in realtà si sono accelerati un attimino i tempi, le tempistiche. L'unica cosa, ed era quello che vi ho detto, tenetela lì, poi lascio parlare ovviamente i miei tre soci, L'unica cosa che bisogna capire è come verrà garantita la sicurezza, ok, a livello sanitario, per i giocatori, perché ieri sera leggevo appunto su Twitter di alcuni giocatori dell'MLB che dicevano la proposta può andare bene, poi bisognerà discutere anche dei salari, altra cosa non irrilevante, però quello che a loro o che a molti di loro interessa sapere è come verrà gestita tutto il discorso di sicurezza, quindi come fare a proteggere i giocatori dalla possibilità di contrarre il Covid, ed eventualmente quali sarebbero le precauzioni, quali sarebbero poi le scelte nel momento in cui un giocatore di una squadra fosse trovato positivo. Partiamo da Alex. Cosa ti sembra di tutto questo calderone che ho descritto? Che idea ti sei fatto velocemente e quanto credi, cioè quali credi che sarà la risposta da parte dei giocatori? Così su due piedi, l'impressione che hai avuto.
Ma così senza dilungarmi troppo ti direi che secondo me ci sarà resistenza, ci sarà chi si opporrà per via delle questioni appunto anche delle riduzioni contrattuali, sarà un bel braccio di ferro, però poi è una certa, i giocatori secondo me non è un braccio di ferro che hanno la forza, quantomeno magari la forza ce l'hanno ma magari non hanno la volontà di tirarlo troppo per le lunghe, anche perché si rischia davvero di trovarsi poi contro la critica al pubblico e quant'altro, la gente non è qui che aspetta altro per iniziare, e se ci fossero anche gli ulteriori problemi sulla questione dei soldi in una fase storica dove tanta gente è a casa senza guadagnarne di soldi oramai da qualche mese, insomma prenderebbe tutto un po' una piega abbastanza drastica. Insieme a questo ti dico, Andre, qualsiasi soluzione a me va bene, purché sento lo stock di una mazza contro una pallina. Non è distante dai ragionamenti che facevamo settimana scorsa, no, in generale. Certo. La cosa che mi preoccupa un attimino e mi lascia perplesso in tutta questa scena è che già per esempio sono venuti fuori dei numeri che adesso io non ho verificato la fonte, anche perché poi Andrea con tutta la sua buona volontà ci ha provato a farmi guardare il baseball coreano, non ci riesco e vi chiedo scusa di questo, amici del baseball, ma non ce la faccio, più forte di me. Pare che i casi dei contagi in generale in Corea, che mi sembra di aver letto che ruotano intorno al mondo del baseball, siano aumentati da uno che si era partiti a 35, mi pare di aver letto qualcosa del genere, però mi riservo di ricontrollare le fonti quantomeno. Per cui non lo so, Andre, rimane un po' tutto per aria, ho dei dubbi che mi rimangono, e insieme a questi dubbi ho anche tante speranze, perché ho voglia di vedere un po' di sport fatto bene. Detto questo, cioè fatto bene, non prego,
fatto bene
coreano,
la stoccata, sì, no, è la stoccata quello coreano.
La stoccata che c'è sotto il mento, questa. No, vabbè, quindi te l'ho detto, ecco, ho paura un po' della risposta dei giocatori, però da essere umano devo essere ottimista.
Ok, Pier.
Guarda, io sono d'accordo con l'ottimismo di Alex. Da questa proposta che è arrivata da parte dei proprietari, io personalmente leggo due cose. Numero uno è che quasi, a questo punto mi sento di dire che al 90%, se non al 95, al 99, quest'anno ci sarà del baseball negli Stati Uniti, salvo ovviamente cose straordinarie. Perché la volontà di giocare c'è tutta, c'è la volontà politica e i piani stanno iniziando a esserci, e se c'è stata una proposta difficilmente i giocatori andranno a rifiutare, rischiando appunto di fare quel disastro di public relation al quale faceva riferimento Alex. E quindi in un modo o nell'altro un accordo beneficerà tutti, beneficia i giocatori che avranno comunque parte del loro salario garantito, beneficia ovviamente i proprietari che non perderanno tutte le entrate di una stagione, e beneficerà ovviamente il pubblico in un certo senso, quindi credo che un accordo si troverà. Da un altro punto di vista, questa proposta mi dice che hanno mosso la prima pedina sullo scacchiere i proprietari, e che adesso per questi 2-3 giorni, per tutta questa prossima settimana, arriverà il momento delle mazzate, arriverà il momento dei coltelli, perché i proprietari, a mio parere, che ricordiamo, vero che i giocatori sono milionari e tutto quel che vuoi, ma i proprietari sono miliardari, che già i proprietari hanno fatto, hanno diminuito il draft risparmiando qualche milione e sostanzialmente con un effetto a catena sul baseball amatoriale e quant'altro, che non è proprio il massimo della vita. E adesso stanno cercando di ottenere delle altre concessioni salariali da parte dei giocatori, ulteriori diminuzioni per il fatto che non ci sarà il pubblico. E se alcuni giocatori come Sean Doolittle si sono sentiti, come hai detto tu Andrea, preoccupati per i risvolti sanitari, Sean Doolittle ha detto: però questa questione dei risvolti sanitari a me sembra che sia passata un po' in secondo piano, perché in questo momento tutto quello di cui si sta parlando in America sono i salari e soprattutto la proposta neanche troppo surrettizia fatta dalla Major League Baseball di parametrare il guadagno dei giocatori alle entrate della Lega, in altre parole salary cap. E l'ultima volta che c'è stato uno sciopero nel 94 si è scioperati perché, e i giocatori hanno scioperato perché non volevano l'introduzione del salary cap. Quindi, il rischio magari questa volta non c'è, però insomma.
Quindi tu mi hai già, hai già risposto alla domanda che volevo fare a Matteo, ovvero più importante tra virgolette il problema economico o quello sanitario è relativo al protocollo nel momento di un caso di positività. Piera mi ha risposto quello economico e ha citato delle prove a favore della sua tesi. Teo, tu invece come la vedi? La vedi come Pier? Secondo te, oltre ai problemi salariali, ci potrebbe poi essere appunto tutto un problema di sicurezza che i giocatori potrebbero non trascurare?
Ma sì, mi allineo abbastanza al pensiero dei miei colleghi e compagni, cioè sta passando molto, sta diventando molto importante il lato economico della questione, quando in realtà appunto, come dici anche tu, c'è il lato un po' sanitario da tenere conto, perché alla fine qui si parla di iniziare, fare, disfare, che va benissimo, anzi la proposta secondo me ci sta anche da un punto di vista del mettiamo d'accordo tutti, però basta uno scandalo o più scandali di giocatori e squadre addirittura che devono quarantenarsi, e a quel punto siamo appunto a capo, siamo di nuovo fermi. Quindi secondo me non è da escludere il lato sanitario della questione, e qua la MLB sta facendo passare appunto, come dice Doolittle, troppo in secondo piano la questione. Poi se si riuscirà ad attrezzarsi in maniera tale che tutti i giocatori, tutte le persone attorno alle squadre vengano testati tutti i giorni, più volte al giorno, e si abbia un controllo totale della situazione, allora a quel punto si può tranquillamente andare avanti e ne gioiamo tutti. Però è un lato che non bisogna assolutamente sottovalutare, anche perché una volta che è iniziato poi è difficile fermarsi. Questo è il punto.
Sì, io l'idea che mi sono fatto è che l'aspetto economico sia fondamentale. Però mi immagino una situazione in cui i proprietari dicano: ok, noi per se volete che vi garantiamo un determinato tipo di certezze a livello sanitario, che magari, di cui magari i giocatori faranno richiesta, dovete accettare un pay cut, perché saranno soldi che noi dovremo spendere e che vanno ad aggiungersi a quelli che abbiamo già, che già perderemo in virtù del fatto che non ci sarà pubblico, che ci saranno 82 partite, eccetera eccetera eccetera. Se qua secondo me c'è da capire se c'è la volontà, quale proprietari c'è, perché comunque per loro sono sempre soldi, ne perderebbero molti di più se non si iniziasse a giocare. Piera ha sottolineato giustamente che però l'ultima volta che si è parlato di salary cap in MLB non è finita benissimo, quindi bisogna capire quali sono le reali pretese dei giocatori, cioè se i giocatori vogliono tanti soldi, passatemi la parola tanti, e pretendono anche un determinato tipo di garanzie, sostanzialmente dicendo che quello se le devono assumere i proprietari e sono problemi loro, allora non arriveranno a un dunque. Se invece ci sarà nel senso buono la voglia da entrambe le parti di trovare la soluzione ed entrambe le parti rinunceranno a qualcosa, e quindi devono rinunciare ai giocatori proprietari, allora ecco che le 82 partite non dovrebbero avere problemi nello svolgersi, anche perché poi abbiamo parlato dei roster allargati eccetera eccetera, perché immagino che l'idea sia quella che se c'è un giocatore positivo sia il giocatore ad essere preso e tolto e messo in quarantena, sì. E non sì. La squadra che quindi andrebbe avanti, esattamente, che quindi andrebbe avanti a giocare. E poi anche su questo secondo me ci sarebbe da discutere, ma fa niente. La cosa che non abbiamo detto, e chiudiamo l'argomento, è relativa al fatto che si giocherebbe col battitore designato in tutte e due le leghe. E questo potrebbe essere un'innovazione che poi potrebbe rimanere anche per il ritorno alla normalità del baseball, quindi immaginiamo nella stagione 2021 se ne era già parlato, ne avevamo già parlato, e quindi insomma secondo me è stata buttata lì questa cosa adesso, perché è una di quelle innovazioni che potrebbero poi essere, appunto, ripeto, mantenute nel proseguo delle stagioni. Ieri sera è uscito, ma scusate, avete qualcosa da aggiungere? Siete in disaccordo con quello che ho detto?
No, sono chiaramente d'accordo, saranno delle trattative difficili, ma io credo che comunque alla fine si arriverà in un certo modo a un accordo.
Sì, okay. Chiaro, secondo me il pay cut è da mettere in considerazione.
Sì, no, ma quello forza. I giocatori l'avevano già, Pier, correggimi se sbaglio, qualcosa che sei tu più Ferrari.
Sì, a marzo.
Avevano già detto.
Firmato.
Il problema è che il problema è che, come diceva prima Pier, è stato chiesto un ulteriore sforzo da parte dei giocatori, e mi immagino che nel momento in cui i giocatori dicono che noi per scendere in campo vogliamo ABCDFG, i proprietari aggiungano, cioè mettono ancora di più, carichino di più ancora, dicendo che allora, se volete queste cose bisogna fare così. Vabbè, comunque niente, era per spiegarsi.
E poi ho sentito particolarmente carico in questi giorni Scott Boras dalla parte dei giocatori, quindi quando inizia a caricarsi Scott Boras le cose non vanno mai benissimo. Ok.
Ieri sera, per noi italiani, cioè ieri sera mentre registriamo, l'altro ieri quando ci state ascoltando, comunque lunedì, dai, l'avete capito, lunedì mattina è uscito il settimo, ottavo episodio di The Last Dance. Poi io non so se voi, chi è a casa magari al lavoro l'ha visto già la mattina, io l'ho visto ieri sera. Nella settima puntata si racconta la storia, cioè il ritiro di Jordan e il suo per i suoi 13 mesi nel mondo del baseball, delle minor con i Barons. Alex, so che tu vuoi dire qualcosa, quindi ridò la parola a te, anche se hai parlato per primo già prima, ma fa niente, è bello questo gioco di parole. Che idea ti sei fatto? Cosa ti è rimasto? Vabbè, la storia la conoscevamo già, ne avevamo anche già parlato, ci sono anche altri documentari che avevano già raccontato queste esperienze di Jordan. Che impressione hai avuto ieri? Se ne hai avute di diverse rispetto all'idea che ti eri già fatto?
Ma sì, in realtà ieri forse Andre, per la prima volta mi sono fermato a ragionare sui numeri di Jordan nel baseball. E, numeri che poi, vabbè, si parlava di questo 202 in media battuta, di questi 50 RBI
che hanno tradotto come 50 home run, avrei voluto sparare nella televisione.
l'hanno detto così?
E c'erano i sottotitoli.
Io lo guardo in inglese, puramente, sì, in inglese,
anche io, però i sottotitoli in italiano orride. C'erano, sì, le traduzioni abbastanza okay, comunque, niente.
Quindi bene, e nulla, vabbè, sarebbe stato più bello vedergli sparare 50 home run, tuttavia sì. c'è da dire che davvero, se consideriamo che io ho fatto un post ieri ragionando su questa cosa, anticipando anche un po' quello che poi avremmo discusso nella puntata, che parlava, metteva Babe Ruth, che dal mio punto di vista rimane il giocatore più forte della storia del baseball, di fianco a Michael Jordan. Se il giocatore più forte batteva 3,42, una media carriera di oltre 20 anni di baseball, ben oltre 20 anni di baseball, con uno che non prende una mazza in mano da 10 anni e fa 202, io ho detto, se Alex Cavatton dovesse prendere in mano una mazza, quanto farebbe? Probabilmente 0,21, se sono fortunato, senza averci mai giocato. Cioè, comunque Michael, che un minimo di disciplina al piatto ce l'aveva, perché comunque aveva giocato a baseball da ragazzino, il tutto si era chiuso in un giudizio troppo affrettato, in modo negativo, da parte di quella che era la critica. adesso una serie di punti sono quelli dell'impossibilità, cioè diciamo che era davvero impossibile razionalizzare quella che poi è stata la decisione di Michael di lasciare il basket, e una decisione che da parte della gente di Chicago è stata presa come una coltellata al cuore. La gente ha pianto in quel momento, nonostante la Windy City era e rimarrà sempre comunque prima di tutto una città di football e di baseball, e solo infine però legata poi al discorso del basket, però il fatto che lui sia rimasto comunque White Sox è stato un bene per i Chicagoans, perché comunque ce l'avevano lì. Poi da lì comunque ci spostiamo in Alabama, i Birmingham Barons, che nessuno probabilmente sapeva neanche dell'esistenza di questa squadra prima dell'arrivo di Michael Jordan, con il record di incassi, tutta la parte delle cospirazioni giornalistiche, la calunnia contro Michael prima e contro David Stern poi, che dal mio punto di vista è qualcosa di vergognoso, certo colpevolizzato per il gambling in America è una cosa molto seria. Io ho giocato a dei fantasy football dove si era, o anche dei fantasy baseball dove inizialmente si era pensato di giocare a soldi, e c'erano delle persone coinvolte all'interno di college che praticavano sport e si sarebbero rischiate di giocarsi completamente. Prendi una squalifica per scommettere al fantasy football. Adesso poi in tanti stati è stato legalizzato, al tempo c'era una visione diversa, era un po' come uno che si fa i tatuaggi qui e veniva giudicato come galeotto. Il gambling era quella roba lì per loro, quindi gioco d'azzardo non visto sicuramente bene. Però poi vabbè, lì lui tira fuori sempre il discorso che è un po' una giustificazione, ma che dall'altra parte, se guardi il personaggio di Jordan, dici sì, ok, ci può stare, nel senso che questo qui è ossessionato dalla voglia di competere, quindi vuole giocarsi per forza qualcosa, in questo caso soldi. Quella favola dei 18 mesi di sospensione sotterrata da David Stern, nei quali lui, tra l'altro dopo l'omicidio del padre che tutto quello che ne è susseguito, era stata ipotizzata forse dalle lingue un po' più maligne, è un'altra parte terribile. Poi c'è questa parte del Bag It Michael, la parte di Sport Illustrator, un magazine al quale io non sono particolarmente affezionato, credo di averne due copie solamente, nonostante viva di sport americani, una che ritrae la Trail Sprewell, tra l'altro, tra parentesi, Andre. Questa parte dove Sport Illustrator si prende la briga di dire a Michael Jordan sta imbarazzando il baseball, sì, è vero, ha fatto le ha ciccate clamorosamente certe battute, e dopo un inizio con 13 partite consecutive colpendo almeno una valida, poi è arrivata la valle di lacrime delle breaking ball, però è troppo pesante la critica nel suo giudizio. Cioè questo è uno sport che va vissuto, non lo so, bisogna darci anima e corpo, come per tutti gli sport, ma questo è molto più meticoloso, perché la disciplina è qualcosa di davvero difficile da imparare, e probabilmente anche meno, non so come dire, ve lo posso esprimere sotto un parere personale, no? Io sono stato un batterista e un percussionista. Il problema di suonare la batteria con le bacchette anziché percuotere una percussione con le mani, la bacchetta mi crea un impedimento nel voler comunicare come realmente vorrei, cosa che invece con le mani non ho. Attraverso una bacchetta devo pensare doppio, questa è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle, quindi colpire una palla con una mazza o buttare una palla con le mani dentro il canestro, il feeling dei polpastrelli, del tatto, è una cosa che cambia completamente, quindi senza la massima educazione diventa molto più complesso da parte mia. In conclusione, diciamo che il sogno di Michael, a parere mio, di giocare a baseball, ha fatto bene comunque al mondo del baseball, perché la figura di Michael ha aiutato il baseball a emergere in maniera forse un po' più vistosa secondo poi il resto del mondo. Lui ha fatto quello che ha desiderato e secondo me rimane comunque un modello da seguire. Detto questo, tutto bello quello che è stato raccontato in questo episodio, però questa parte specifica raccontata da Federico Buffa in Buffa racconta Jordan, personalmente la versione nostrana senza immagini a libera interpretazione del fruitore mi è piaciuta di più.
Invece anticipo che forse pubblicherò un articolo dove racconto un po' in modo più esteso quello che vi sto per dire adesso a parole. cioè nel senso che il pezzo l'ho preparato, ma io sono fatto così, lo lascio lì un paio di giorni, poi lo rileggo, poi decido se vale la pena pubblicarlo o meno. La cosa che avevo sempre sottovalutato è che rivedendo ieri The Last Dance, in generale ripensando a tutte le cose che negli anni ho letto e che ho letto anche negli ultimi giorni, è che il baseball ci abbia restituito il Jordan che non esisteva più dopo la finale contro i Phoenix Suns, nel senso che noi sappiamo che lui si è ritirato per una miriade di motivazioni. Sicuramente l'assassinio del padre ha fatto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma lui stesso nel documentario dice: avevo già detto a mio papà, avevo già detto ad altre persone che quello del 93 sarebbe stato l'ultimo mio anno nell'NBA. E io credo che quei 13 mesi nel baseball, seppur con tutte le difficoltà, tutte le pressioni, tutte le problematiche che lui ha dovuto affrontare da un corpo che era fatto per giocare a basket e che si è trasformato, ha avuto bisogno di trasformarsi per essere un fisico da giocatore di baseball, ha le difficoltà delle breaking ball che vi raccontava prima Alex, ha la copertina di Sport Illustrated, eccetera, 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 gli abbiano ridato quell'energia che poi ci ha permesso di godere del Jordan del secondo tripeat. Questo è l'effetto diretto che secondo me ha avuto il baseball su Michael Jordan. L'effetto indiretto è che i Bulls senza Jordan hanno potuto ricostruire una squadra che se invece Jordan che non sarebbero mai riusciti a ricostruire come hanno fatto se Jordan fosse rimasto, perché se Jordan fosse rimasto nel 94 i Bulls avrebbero cercato ancora di andare a vincere il titolo. E io credo che lo stato emotivo di quel Michael Jordan post finali 93, con tutto poi quello che è anche successo, sarebbe stato troppo anche per quella squadra e si sarebbe e quel sistema sarebbe imploso. Non so se avremmo mai avuto l'opportunità di vedere la seconda fase di quei Bulls incredibili, quelli che poi appunto missero le 72 partite e i tre titoli successivamente. Quindi quello che l'idea che mi sono fatto è che sostanzialmente il baseball abbia salvato Jordan e ce l'abbia restituito ancora più forte di quello che ci ricordavamo. È tornato il Jordan travestito da Dio dei 63 punti del Garden, è tornato il Jordan di The Shot contro i Cavs che tutti pensavano avrebbero vinto, era il Jordan che va in palestra per farsi il fisico per poter affrontare i Bad Boys dei Pistons, che nella fine del 93 stava svanendo perché troppa la pressione mediatica, troppa la pressione sul giocatore. Quei 13 mesi sono stati una specie di decompressione che Jordan ha utilizzato per poi tornare ad essere il giocatore che era stato. E quindi da un certo punto di vista per me quei 13 mesi hanno salvato il baseball, ha salvato Michael Jordan, o meglio ce l'ha restituito come era in principio. Teo Pierre, fine, ho finito.
No, io direi
le due parli.
Avete detto tranquillamente un sacco di cose voi. Io non sono esperto di Michael Jordan come lo siete voi o di basket. Quindi posso solo dire le parole di Terry Francona, che ha detto che se a Jordan fosse stata data la possibilità, se lui avesse voluto in realtà giocare un altro paio d'anni, mettere insieme altri 1000 turni in battuta, forse in MLB ci sarebbe arrivato, perché comunque, come avete detto voi, qualcosa l'aveva mostrata in campo, aveva mostrato buon occhio per il piatto, aveva mostrato ovviamente un sacco di velocità. Anticipando una cosa che forse faremo con MLB Italia, siamo andati a vedere l'altro giorno con Kevin e Nick i rating di Out of the Park di Michael Jordan del 94. C'è tipo 30 di contatto, 35 di power, ma 50 di cosa di disciplina al piatto, 70 di speed. È un giocatore molto strano, però penso che sarebbe migliorato tanto. E anche lì, come diceva Alex, dopo 10 anni che non giocava a baseball, giocare in doppio A, ci sono dei giocatori, dei lanciatori di MLB che se adesso li metti a giocare in doppio A non battono 202. Quindi assolutamente sono d'accordo su quanto sia stato sottovalutato. Dall'altra parte, Jordan ha fatto anche bene al baseball, in quanto durante lo sciopero del 94 che ha portato alla cancellazione della World Series ci sono state addirittura delle partite di Sunday Night Baseball con John Miller e Joe Morgan che andavano a guardarsi le partite di doppio a Binghamton dove c'era Michael Jordan. Quindi diciamo che anche con i Barons ha portato a Birmingham, ovviamente ha portato un po' di popolarità a questo nostro sport.
Una cosa, scusami, prima di lasciare la parola a Teo, una cosa sui numeri di Jordan: i 51 RBI e le 50 basi rubate, no, 30 basi rubate, 50 basi rubate, non mi ricordo quante sono. Comunque, 30 basi rubate erano numeri che erano stati ottenuti da soli 9 giocatori all'interno delle minors dei Red Sox, presi non so quale spazio temporale, comunque immenso. E 5 dei 9 giocatori che avevano messo insieme quei numeri erano poi finiti a giocare nelle majors. Questo per dire, per dare forza a quello che diceva Alex, probabilmente è quello che poi ha detto Terry Francona, ovvero fosse rimasto, probabilmente Jordan prima o poi nella Major League ci sarebbe anche arrivato. Non magari
ma infatti Francona l'ha sottolineata particolarmente quella parte lì dove dice, cioè, noi abbiamo dei giocatori che non ci arrivano a battere 202 o a segnare 50 punti. Te lo sta dicendo Terry Francona, che magari a tanti in Italia è famoso perché c'è quella puntata di Simpson che dove si parla, forse c'è Lisa che diventa allenatrice, si parla di Terry Francona e c'è Homer Simpson che è convinto che Terry Francona sia una donna invece non lo è. Però Terry Francona è un vecchio lupo di mare del baseball, e se questa, cioè, se uno così fa una dichiarazione del genere, insomma, ha la sua rilevanza per quanto mi riguarda.
Sono curioso di sapere cosa ne pensa Teo, che non era neanche nato quando tutto questo è successo. Teo non era nato neanche quando c'è stato la imbecca di Jordan in fax, lui era ancora nella pancia della mamma, e quindi vuoi sapere il revisionismo storico di Teo.
Non ero neanche nato, però grazie a Dio ho avuto i mentori giusti per seguire, leggere e vedere le cose giuste. No, quello in breve che avete detto molto riguardo l'argomento, quello che mi è rimasto è quello che ovviamente Jordan arrivava da una situazione completamente diversa, da un tipo di allenamento, prestazioni fisiche completamente diverse, si sia messo in gioco dopo anni e anni di attività nella pallacanestro, aver vinto 3 titoli, un oro olimpico, tutto quello che ha vinto, tutti i punti che ha segnato, eccetera eccetera, i record battuti, aver cambiato la faccia ad un'intera lega. Si è rimesso in gioco, e quello che mi ha fatto più impressione è l'intervista che hanno fatto a Terry Francona, appunto, che diceva che lui era il primo ad entrare in campo per allenarsi ed era l'ultimo ad andarsene. Secondo me questa è... secondo me questa esattamente è un esempio che tutti quanti dovrebbero seguire, talentuosi e non, e amanti dello sport, e bisogna essere così, cioè nella vita bisogna essere così, bisogna dare sempre il 100%, non mollare mai, entrare in campo e dare tutto quello che si ha. E Jordan, secondo me, in questa puntata di The Last Dance ci ha fatto vedere come l'impossibile sia comunque arrivabile mettendoci del sacrificio. Secondo me è questo il messaggio più importante che è passato nella puntata e che tutti quanti dovrebbero seguire.
Teo,
al di là dei numeri.
No, scusami, non ti volevo interrompere. Vai, finisci.
Al di là dei numeri e insomma di quello che ha portato al baseball, che è sicuramente tanto, di quello che poi è stato Jordan post baseball, insomma lo sappiamo tutti.
Benissimo. Bello anche la visione di Teo, che ripeto, non c'era, non se lo ricorda, io sì purtroppo non lo ricordo. Primo anno che ho seguito l'NBA, Jordan si ritira, vaffanculo. Ho scritto anche questo nel pezzo, proprio scritto così. Non ho scritto vaffanculo, ho scritto cazzo. È la verità. Se decido di pubblicarlo, lo potrete leggere. Va bene, World Series anni 70, qua, insomma, avevi te un compito arduo. Perché non solo non c'eri, ma siamo quasi nella preistoria, però insomma stiamo iniziando ad andare indietro un bel po'. Quali sono le tre World Series che hai scelto per gli anni 70 da consigliare ai nostri amici?
Ma non c'ero, però gli spunti sono parecchi. Allora, al terzo posto ho scelto la World Series del 1973, quello che ha visto gli Athletics vincere per 4-3 la serie contro i New York Mets. New York Mets dell'amatissimo Yogi Berra. Fu in generale una stagione combattuta, quella del 73, in quanto nessuna squadra arrivò alle 100 vittorie. Mentre gli Athletics finirono 94-78, i Mets vinsero la National League, pensate un po', con un record di 82-79. A sostenere la tesi, entrambe le due Championship Series terminarono a gara 5 e la World Series a gara 7. Berra, mai banale, oserei dire, decide di schierare per la quarta volta nella storia della World Series in gara 1 un lanciatore con un record negativo in regular season, John Matlack, che ha finito la stagione con un record di 14-6. Nonostante parti bene, il lanciatore subì la prestazione dell'avversario, Ken Holtzman, il quale batté anche il punto del 2-1 finale. Gara 2 fu un botta e risposta degli attacchi, che portarono la sfida al 12esimo inning e settarono allora il record di gara più lunga della World Series con 4 ore e 13 minuti di gioco, un rally che alla fine si aggiudicarono i Metropolitans per 10-7. Il colpo decisivo arrivò dall'eroe cittadino Will Mays, quel Will Mays protagonista nella World Series del 54 vinta dai New York Giants, che colpì l'ultima valida della sua lunghissima carriera in MLB, 22 anni per lui, nella Lega Maggiore. Sconfitti in gara 3, anch'essa agli extra inning, i Mets battagliarono nelle partite successive a Shea Stadium e guadagnarono il vantaggio nella serie, pronti a chiudere il lavoro nella baia. Nonostante un Seaver dominante, tanto per cambiare, Reggie Jackson volle dimostrare a tutti perché sarebbe stato nominato da lì in avanti Mr. October, e colpì i punti del vantaggio sia in gara 6 che in gara 7. Egli concluse la serie con una media battuta di 310 e vinse meritatamente l'MVP delle finali. Al secondo posto ho scelto la World Series del 1971. Anche questa, finita a gara 7, vede come protagonisti i Pirates, che vincono 4-3 contro gli Orioles di Baltimora. La sfida di quelle stellari qui, tra i Buccos di Roberto Clemente alla ricerca del titolo personale numero 2 e la compagine del Maryland. Orioles del 71, che furono la seconda squadra a portare nella postseason 4 partenti con più di 20 vittorie: Cuellar, McNally, Palmer e Dobson. McNally concede parecchio ai Pirates, soprattutto Clemente, autore di due valide, nei primi inning di gara 1. Successivamente però raduna le energie e lancia impeccabilmente per la vittoria finale, 5-3 per i Birds. Orioles che vincono anche gara 2 in casa, stavolta con uno schiacciante 11-3. Attenzione però ai Pirates, che iniziarono a prendere le misure. Fu in Pennsylvania che i gialloneri si ripresero e conquistarono 3 vittorie di fila. In gara 4, le luci di Three River Stadium illuminarono per la prima volta una gara di World Series che si giocò per la prima volta appunto di notte. Sotto i riflettori dello stadio, i Bucks rientrarono nel settimo sul rilievo Eddie Watt per il 4-3 finale, dopo essere stati in svantaggio. Tornati a Baltimora per gara 6, le squadre rimasero in parità fino al decimo inning. A quel punto salì in cattedra un certo Frank Robinson, che interpretò un perfetto base running tra rubate e tag a casa base. Baltimora vinse 3-2. Si va a gara 7, che fu un rematch tra Cuellar e Bless. I due non concessero nulla agli attacchi, tranne il solito Clemente, autore di un home run. Nel settimo Willie Stargell arriva a casa base per il 2-0 di Pittsburgh, e non basta a Baltimora l'RBI di Buford, e i Pirates riescono a vincere il loro quarto titolo. Con 12 valide su 29 presenze al piatto, almeno una valida ad ogni match, Roberto Clemente venne coronato MVP delle finali. Fu un duro colpo per la Steel City quando 14 mesi dopo un aereo, purtroppo di ritorno dal Nicaragua, con a bordo l'eroe cittadino, si schiantò nei pressi di Porto Rico. Al primo posto ho scelto la World Series del 1975. Ai noi, Andre, un'altra sconfitta per i nostri Red Sox.
Ma fino al 2004. Cioè, adesso qua dobbiamo arrivare a quelle del 10 per beccare una vittoria.
Essenzialmente, è ancora è lunga
così
la strada.
Sì, un po'.
E niente, con il senno di poi si potrebbe dire che l'unica maniera con cui la Big Red Machine sarebbe potuta diventare campione del mondo dopo tante sconfitte brucianti era incontrare i Boston Red Sox alla Fall Classic. Louis Tiant domina gara 1 per Boston, che vince 6-0. Red Sox che andarono in vantaggio anche nella seconda sfida per 2-1 nell'ottavo inning. Ma in pieno stile Boston, presero forse alla leggera la sfida e si fecero rimontare e superare nel nono inning grazie ai colpi di Conception e di Ken Griffey the Senior. "You ain't over till it's over" è un detto molto famoso quando si parla di baseball. Lo provarono in gara 3 i Reds. Sopra per 5-1, Cincinnati si fece rimontare da Boston, che con tutta l'inerzia dalla propria concedette un altro sorpasso agli avversari nel decimo inning. Tra lanci pazzi e chiamate dubbie, Cincinnati conquistò gara 3. Ancora una battaglia punto a punto in gara 4. Vide la compagine del Massachusetts vincere il contesto per 5-4. La sfida ritorna al Fenway per gara 6, ed anche qui la tensione fu alle stelle. In vantaggio per 6-3 all'ottavo, Cincy fu a 6 eliminati dalla vittoria. Quell'inning si rivelò fatale per la squadra dell'Ohio, che subì i punti del pareggio da Benny Carbo, diventando il secondo giocatore nella storia della World Series a battere 2 pinch hitter run. Ci pensò Carlton Fisk nel dodicesimo inning a battere il punto della vittoria che valse gara 7. Lo showdown, come di consueto, si aprì con il vantaggio di Boston, saldamente avanti per 3-0. Ed ecco che i fantasmi del bambino tornarono ad aleggiare sopra Fenway. Cincinnati segnò 4 punti nel sesto inning in poi e Boston crollò sotto i colpi di Griffey, Tony Perez e Pete Rose, il quale vinse l'MVP. Cincinnati vinse il primo titolo nel 1940, interrompendo una serie di annate sfortunate sempre al top della National League.
Oh, comunque, per inciso, se fino a settimana scorsa potevamo dire almeno di essere nati, cioè, da questa settimana nessuno di noi c'era. E andando indietro, cioè, ciao proprio, eh. No, perché avevo detto, sì. Prima ho preso in giro Matteo, ma siamo
hai
tutti...
Hai fatto lo spavaldo.
Esatto, ma in realtà, grazie a Dio, negli anni 70 nessuno di noi c'era, grazie a Dio, nel senso che siamo ancora giovani, e non perché gli anni 70 fossero... siano stati un brutto periodo, anzi, tutt'altro. Va bene,
sì, comunque noto sempre con piacere, Teo, che alcune parti della storia restano un po' così. Tipo uno che batte 3 fuori campo in una gara 6 di World Series, tale Reggie Jackson non mi risulta in queste World Series.
Ma no, ma
non parli di quella del 77?
Eh sì.
Sì.
Lo so.
Una World Series vinta dagli Yankees 50 anni.
Ha preferito
stronzo Pierre, lascialo stare, non perde anticipamento.
Ragazzi, ha preferito la sconfitta dei Red Sox a dare la vittoria
degli Yankees.
Vabbè, però c'è un campo più fuori.
Carogna.
Poi Reggie Jackson l'ho messo nella classifica. Quella
degli
la World Series del 73 è quella che l'ha lanciato da lì in poi
tutto in discesa.
Solo Yankees, tutto in discesa.
In effetti hanno ragione anche i nostri amici tifosi Yankees. Va bene, Pier, è il tuo momento Asia e poi chiudiamo con prima base.
Il momento che chiaramente stavate aspettando tutti, l'abbiamo messo alla fine proprio perché lo stavano aspettando tantissimi. Allora, cominciamo dalla KBO, in cui sembra apparentemente che rispetto all'anno scorso le palline siano state di nuovo caricate di steroidi sostanzialmente, in quanto le partite sono assurde. Ci sono una media ERA della Lega di 5.04, 73 fuoricampo totali 2.28 a partita, e i lanciatori, specialmente quelli stranieri, non, cioè inclusi quelli stranieri in realtà, a parte un paio tipo Warwick Saupold e Dan Straley, se la stanno cavando piuttosto male. Nick Ingham ha una ERA di 6,75, solo per fare un esempio, Raul Alcantara 5,73 e quant'altro. Mentre i battitori stranieri stanno facendo abbastanza bene, come Roberto Ramos degli LG Twins, 3 fuori campo, Dixon Machado 3 fuori campo, Preston Tucker anche. Il re dell'attacco comunque nella KBO è Ahn Dong-min degli SK Wyverns, con 4 fuori campo in 6 partite, una media di 4,29, una OPB di 4,55. In testa ci sono gli Heroes, i Kiwoom Heroes, con 6 vittorie e una sconfitta. I Lotte Giants sono partiti con 5 vittorie e 0 sconfitte. Oggi hanno perso la loro prima partita contro i Dusan Bears, campioni in carica, e Alcantara. Su ESPN stanno continuando ad andare avanti le partite di KBO, se ne fregano, diciamo, il giusto di quello che succede sul campo. Oggi hanno parlato per un'oretta e mezza della proposta dei proprietari per l'MLB e quant'altro. Però si sono viste alcune cose molto, molto belle, per esempio una crew arbitrale che aveva fatto piuttosto malino durante una partita di KBO è stata successivamente, tipo il giorno dopo, mandata via nelle minor league, è stata retrocessa nelle minor league, cosa che per esempio per un Angel Hernandez non farebbe malissimo a livello di MLB. Mentre per ciò che invece concerne il campionato taiwanese, che continua a dare sempre più perle, a parte che i Rakuten Monkeys ormai dominano e praticamente la prima parte della stagione l'hanno già vinta loro, e c'è Chu Hyushien che ha 11 fuori campo, sta battendo 449 con una OPS di 1000 o qualcosa di questo tipo, che insomma è un giocatore.
Sto sempre aspettando la sua maglietta nel frattempo, volevo dirtelo, non è ancora arrivata da...
Anch'io la sto aspettando. Si sono viste alcune cose molto belle in questi ultimi giorni, tra cui un telecronista che utilizza come chiamata per i fuoricampo "O sole mio", senza alcun apparente motivo. Il buon Esmil Rogers Esmil Rogers, leggenda degli Yankees, che si incazza a morte perché un avversario sopra 4-1 fa un bunt. Nel tirare la pallina verso la prima base lo colpisce, non si sa se più o meno volontariamente, in testa. Poi si arrabbia con gli arbitri e viene espulso. Il giorno dopo viene trasferito nelle minor league della sua squadra. Insomma, non è stato un grandissimo acquisto questo qui. E i bellissimi messaggi lasciati dalla mascotte dei Brother Elephants dietro il piatto di casa base, per esempio. Una partita degli Elephants, dei Brothers al giorno, toglie il Covid di torno o qualcosa di questo tipo. E poi i tifosi che finalmente sono arrivati, sono 1000 persone all'inizio, si arriverà a 2000 credo entro questa settimana. L'atmosfera inizia ad essere sempre più bella, il livello ovviamente è quello che è, però io personalmente ogni volta che guardo il campionato taiwanese mi diverto un sacco.
Oh, io non so se Pierre questa cosa l'ha già detta, perché mi sono assentato un attimo mentre raccontava della KBO. I cartonati che ho visto in una partita che non mi ricordo quale fosse, che stavo sbirciando stamattina al posto del pubblico, sono meravigliosi, punto a capo, e solo per questo dovete guardare la KBO. Alex, no, dimmi, scusami Pierre.
Non l'avevo detto.
Ok, era la partita dei Dinos, come li chiamo io, contro, va bene.
Quella di oggi contro i KT Wiz.
Ah, bravissimo, e c'erano dietro i tifosi cartonati. Proprio poi
infatti... KT Wiz, che peraltro hanno un prospettone fortissimo che ha 20 anni, adesso non mi ricordo come si chiama, un coreano 20 anni di prima base. Che...
Si chiamerà Park. Si chiamerà Park, come tutti i coreani. Changwo Park, Binzo Park. Infatti, quando l'altro giorno
Park Ji-sung, Park c'è.
Esatto, infatti l'altro giorno quando c'era Niccolò Gatti, che durante la diretta di MLB Italia ha fatto tutta una serie di nomi, tutti per me uguali, ho detto vabbè, è inutile che li dici, perché tanto ne so quanto prima. Ne so esattamente quanto prima.
Si chiama Baek Ho Kang.
Kang, Park, Cho, insomma, sono quelli. Va bene, siamo ovviamente iperrazzisti in questo podcast, non ce ne vogliono gli amici coreani residenti in Italia, non ce l'abbiamo assolutamente con loro. No, vabbè, bisogna dire queste cose, perché sennò poi penso che... Anzi, io sono uno di quelli che tutte le mattine, 11:30, pur durante il lavoro, sto facendo altro, ma la partita la metto sul computer, poi vedo quello che riesco a vedere, ma assolutamente per me un appuntamento immancabile, quello con la KBO, col Taiwan, il taiwanese lascio lì. Prima base, dai, non abbiamo fatto 40, ma facciamo 50 e va bene così. Direi che per questa settimana più o meno abbiamo rispettato le consegne, ragazzi.
Andre, allora incominciamo questa prima base facendoci una domanda. Chissà che effetto deve fare sapere che un tuo compagno di squadra da bambino andava al ballpark con i biglietti che tu stesso donavi alle famiglie che non potevano permettersi il prezzo di una giornata allo stadio. E magari sapere che 30 anni dopo quello stesso bambino se ne andava in giro con due anelli di campione MLB nelle mani sarebbe stata una soddisfazione ancora più grande. Chissà. Sembra una favola, ma invece è semplicemente storia, quella che prende forma dietro le quinte del campo e che spesso passa inosservata. Era il 1973 ed un ragazzo che arrivava da St. Paul, Minnesota, veste per la prima volta la maglia gialla e marrone dei San Diego Padres. Bob Fontaine Sr., dopo essere stato veterano della Seconda Guerra Mondiale e pitcher nel farm system dei Brooklyn Dodgers, diventa il responsabile dello scouting per i Padres sotto la supervisione del general manager Peter Bavasi. Ed è proprio attraverso il report di Fontaine che i Padres decisero di giocarsi il loro primo pick al draft MLB 1973, quello che con la quarta chiamata assoluta avrebbe portato il nome di Dave Winfield in California. Grande cuore, Winfield si dedicò fin da subito a restituire la sua parte di successo alla comunità, con piccoli gesti. Ed ecco che torniamo al bambino dall'inizio. David Wells, il medesimo David Wells tre volte All-Star, che vinse le World Series 92 con i Blue Jays e quelle del 98 con gli Yankees e che prima di queste ultime venne nominato MVP del ALSC 1998, stesso anno in cui Wells, detto Bummer, lanciò un perfect game nella giornata del 17 maggio. Non esiste un perfect game qualunque, perché questo tipo di prestazione che vede i lanciatori eliminare 27 uomini di fila è leggenda. Tra i 15 realizzati fino a quel punto nella storia della Major League, quello di David Wells, il 16esimo, è il primo di sempre allo Yankee Stadium. E quel genere di performance ti fa crescere l'amore per il gioco, ti fa vivere ogni singolo lancio col fiato in gola, perché diventare testimoni di un simile accomplishment in qualche modo ci rende tutti più ricchi. Lo disse Roberto Benigni parlando del Duomo di Firenze alle sue spalle, che davanti alla grandezza si ha voglia di farne parte. Ed ecco una delle frasi che più nella vita mi è rimasta impressa: riprendere forma e materializzarsi sul campo, a modo suo, nella partita perfetta di quella domenica del maggio 98. Lo stadium non era nemmeno pieno e quello che doveva sembrare in tutto e per tutto un comune pomeriggio di hot dog e birre nel Bronx divenne nel giro di 3 ore uno dei ricordi più belli da poter raccontare ai figli, ai nipoti oppure a 108. Magnifico, non c'è altro aggettivo, ma ciò che in questa storia dalla retrospettiva unica mi colpisce di più è pensare che quando nel 1992 il quarantenne Dave Winfield e le sue 12 selezioni All-Star consecutive condite da 7 Gold Glove e 6 Silver Slugger arrivò a Toronto, venne a sapere dall'allora compagno ai Blue Jays David Wells che lo stesso Wells era stato uno dei Winfield Kids, uno dei meno fortunati, ma in quel caso fortunati bambini, che ricevette i biglietti donati da Winfield per assistere alle partite dei Padres. Più emozionante ancora è scrivere che, nonostante la sua grande esperienza ed il suo distinguibile talento, Winfield non aveva mai vinto un titolo nazionale, non ancora, prima di quel 1992 che lo vide stappare champagne nello spogliatoio e versarlo nel calice di David Wells. E questa è la mia favola di Dave Winfield e David Wells.
Bravo Alex, come al solito il pezzo lo troverete sul blog di 108, sul sito di 108, da venerdì mattina, giusto?
Comunque, sì, da venerdì personaggione mattina. David Wells, eh?
assolutamente.
Grande personaggio.
È una, peraltro, fra 20 minuti su MLB Network fanno il Perfect Game di David Wells in televisione. Stiamo registrando alle 23:39 di martedì, fra poco faranno questa partita, tanto per dire che ci ascoltano.
Sì, anche perché il pezzo è stato scritto qualche giorno prima, quindi noi siamo in anticipo rispetto a Major League. Mi spiace, mi spiace. No, perché sennò qua dicono: ah, ma perché sapevate che facevano vedere quella partita? No, è il contrario, loro sapevano che noi avremmo parlato del pitcher degli Yankees e quindi hanno detto: ah, già che ne parlano quelli di 108. Quando vi ho detto all'inizio della puntata che Manfred ci ha contattato, mi avete preso tutti per un cazzaro, e invece eccovi qua, l'ennesima prova.
Scritto l'11 maggio, quindi
esatto. domani troverete un pezzo di Jordan molto particolare in cui dirà come il baseball ha salvato e ci ha restituito il Michael Jordan pre-ritiro ma non sarà firmato da me ma da qualche cazzo di guru americano, e quindi il mio pezzo me lo potrò mangiare. E tutta una serie di cose. No, io ve lo
dico. Su The Athletic.
Sì, vaffanculo The Athletic, che tra l'altro mi dice: hanno 90 giorni gratuiti, bello figo, però mettimi dentro la carta di credito. E vaffanculo. Vabbè, cioè,
ma,
io voglio
ma farlo. Ma invito io, così ci ho mesi gratis.
No, no, ma non è che. Ma sì, tu invitami.
Tanto il mio
volentieri.
Account già lo divido con Perfetti.
No, no, quindi. Ma guarda, ma tu invitami tranquillamente. Io l'abbonamento The Athletic lo voglio fare. Mi fa ridere che se è un account free per 90 giorni, tu mi chieda già in anticipo la carta di credito. Poi io mi dimentico di disdire l'abbonamento e sarà il 300. Abbonamento che pago di cose che non uso, cioè tutto qua il problema. Bellissima ed atletica, sicuramente i soldi probabilmente meglio spesi che non ho ancora iniziato a spendere, però tipo Disney Plus regalato a mia moglie che io non ho neanche la password per entrare, però lo pago io, per esempio, o Netflix sempre regalato a mia moglie che ho dovuto estorcere la password, se no neanche quello potevo vedere, però tutta roba che pago io ovviamente in casa, ma va bene, ma secondo mia moglie non è
va bene, ma tanto lo paghi con gli assegni di Manfred, che cazzo te ne frega.
Beh, questo però è un particolare che sarebbe meglio non diffondere. Però l'abbiamo detto prima, quindi ormai
è saltato tutto,
sì, va bene. Ragazzi, 55 minuti, siamo stati sotto l'ora, che è già il primo obiettivo. Devo dare ragione a Cavatton che mi ha detto: i confronti li facciamo settimana prossima che abbiamo meno roba da dire. Beh, se no andiamo all'ora e un quarto regolare e non sapete quanto mi giri i coglioni di dare ragione a Cavatton. Voi non avete proprio idea. Va bene, andiamo con i saluti e visto che ti ho appena nominato, Alex, ti mando anche un abbraccio. Ciao
Andrea. Prendo il tuo abbraccio, avevo paura che mi mandassi a fanculo, invece va bene così, dai.
No, vai tranquillo.
Un abbraccio a tutti, ragazzi.
Ti voglio fin
grazie.
Troppo bene, poi ti racconterò una cosa.
Lo so.
Perché ti dimostrerà che ti voglio ancora più bene di quanto tu creda. Ma la dico a microfoni spenti, se no mi vergogno. Non sono gay, non vi preoccupate. Matteo Perfetti, un abbraccio.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao, Pier, un abbraccio anche a te.
Un abbraccio anche a voi e raccomando a tutti di andare a vedersi, a proposito di David Wells, una partita, gli spezzoni di una partita del 97 in cui ha deciso di indossare un cappello utilizzato da Babe Ruth nel 34.
Bellissimo, comodo soprattutto.
Comodissimo, gliel'hanno fatto togliere dopo il primo inning.
Esatto, nel ricordarvi che domani, oggi, per voi che ascoltate, esce Super Mega Baseball 3, vi mando un abbraccio e ci sentiamo settimana prossima. Ciao!